Al principio dell'ormai lontano 2010, una magnate del lucroso commercio del gas metano, già definita dai crumiri dell'apparato editoriale industriale come la leader più sexy del mondo, avendo ricoperto la carica di primo ministro della Repubblica Ucraina dal 2007 fino ad allora, venne sconfitta alle elezioni presidenziali da un suo antagonista filorusso. Ciò giustificò le spregiudicate pratiche di infiltrazione, operate sin da allora e con largo anticipo dai servizi segreti occidentali, delle milizie neonaziste ucraine, eredi spirituali, se così si volesse dire, dei pogrom antisemiti che accompagnarono il Drang nach Osten di Wehrmacht e Schutzstaffeln durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi però sono fatti che laddove gli organi di informazione li lascino a stento trapelare, la storiografia sarà in grado di appurare solo con un cautelativo ritardo, semmai verrà il giorno di trarre profitto dall'onestà e dalla veridicità. Torniamo dunque ad esaminare ancora i contesti culturali nei quali tutto ciò venne lentamente a maturazione. La Révolution surréaliste. 1924-1929. Pubblicata su Zeta, rivista internazionale di poesie e ricerche, anno 32, numero 1, gennaio 2010. Il est plus facile de mourir que d'aimer, c'est pourquoi je me donne le mal de vivre, mon amour. Louis Aragon. Chi abbia un poco di consuetudine con le riviste letterarie che si pubblicano oggi in Italia, rimarrebbe confuso e sconcertato qualora gli fosse fornita occasione di paragonarle alle esperienze di militanza culturale cui il movimento surrealista dette vita e corpo nel corso degli anni venti del secolo passato. Con rare eccezioni, prevale tra le odierne riviste del settore uno scoramento di tipo nostalgico aventiniano, puntigliosamente proclive a deprimere ogni impulso verso un'acquisizione di responsabilità nei confronti del tempo in cui viviamo. Senza dubbio ciò è imputabile ad un più vasto processo storico che sospinge l'attuale discorso letterario dentro l'unanime cul-de-sac della specializzazione dei saperi e delle conoscenze. Non sarebbe neanche troppo azzardato constatare una fascistizzazione operante in ciascuna branca cognitiva, subita e assecondata da quanti, bruciati dalla miseria presente, sopravvivono adeguandosi agli scarsi privilegi che accordano loro le forme contemporanee del corporativismo culturale. Le grandi catastrofe umane del secolo scorso furono rese possibili dallo sfruttamento su basi tecnico-scientifiche delle risorse repressive tradizionali, la struttura della famiglia patriarcale, il nazionalismo imperialista e un misticismo autoritario e strumentale. Oggigiorno, l'evoluzione tecnologica, della quale non sarebbe onesto né attento negare i benefici arrecati alle condizioni materiali dell'esistenza, sebbene poi li distribuisca secondo i criteri di atavismi oppressivi e ingiusti, dota la dominazione capitalista degli strumenti propri ad un regime del controllo potenzialmente assoluto. E il terrore assoluto è la conseguenza in atto di ciò, sul piano degli effetti psicologici di massa, capillari e pervasivi. La rivista La Révolution Surréaliste, incluse nel numero di esordio andato alle stampe nel dicembre del 1924, un'inchiesta che, per così dire, prendeva il terrore per le corna, dal titolo significativo ed esplicito: Le suicide est-il une solution? Fuori di retorica, si trattò di una chiamata all'appello, tramite la quale fu richiesta agli artisti, ai poeti, agli intellettuali che intendevano contribuire al progetto editoriale una presa di responsabilità totale, in integrità di corpo e di pensiero, coerente al principio di realtà e a quello del desiderio. Al quesito risposero tra gli altri André Breton, Jean Paulhan, che sarebbe presto divenuto il direttore della prestigiosa Nouvelle Revue Française, Antonin Artaud, René Crevel. Già in questo sintetico elenco troviamo uomini che difesero fino alle conseguenze estreme l'impegno assunto allora. Ma Di Artaud sono note le tragiche vicissitudini e la morte presso il sanatorio di Rodez, avvenuta quando ormai tutti gli incubi della bestiale violenza fascista e imperialista si erano catastroficamente avverati. Egli tornò spesso al tema del suicidio, ad esempio con l'illuminante saggio Van Gogh Les Suicidés de la Société, scritto proprio nell'anno della morte. René Crevel, d'altro canto, si tolse la vita nel 1935, in concomitanza con il Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura, tenutosi a Parigi e durante il quale fu decretata l'espulsione del movimento surrealista. Per comprendere quanti elementi sesso-economicamente reazionari attecchissero nell'ideologia dei corifei letterari del capitalismo di Stato sovietico, basterà citare le accuse che Ilya Ehrenburg mosse ai surrealisti nelle pagine del suo Visti da uno scrittore dell'URSS. I surrealisti vogliono sì Hegel, Marx, la rivoluzione, ma quello che rifiutano è di lavorare. Hanno le loro occupazioni, studiano, per esempio, la pederastia e i sogni. René Crevel, omosessuale nonché membro del PSF fin dal 1927, trovò nei tristi episodi del congresso ragioni certo supplementari ad altre profonde e personali, ma ad ogni modo sufficienti a spingerlo al suicidio. Questi furono solo alcuni dei tributi che il surrealismo dovette pagare a causa dell'intransigenza nella lotta intrapresa a favore del libero sviluppo delle istanze profonde dell'inconscio, fermamente antagonista ad ogni idea istituzionale di letteratura, recalcitrante ad ogni specie di compromesso con le fazioni dell'oscurantismo tradizionale e modernista, vuoi quelle coscienti e intenzionate, vuoi quelle inconsapevoli e pertanto non meno nocive. A conferma di ciò, sul secondo numero della Révolution surrealiste apparvero alcune lettere aperte rivolte ai rettori delle università europee, al Papa, al Dalai Lama e alle scuole buddiste, affinché le coscienze fossero invitate al profondo rivolgimento spirituale che la gravità dei tempi imponeva. La rivoluzione surrealista non si impantanava nel lamento e nel piagnisteo, al contrario, muoveva all'attacco, con piena fiducia nella capacità di trasformazione del mondo e dell'uomo, proprio dell'azione poetica. Quantunque l'idea di Breton per cui la rivoluzione poetica e artistica dovesse pensarsi come parte e punta di lancia di un più generale movimento di liberazione morale, sociale ed economica, sebbene tale idea appaia nitida già nel tempo del processo a Maurice Barré, maggio 1921, con cui fu superata la fase dell'agnosticismo dadaista, la posizione del surrealismo nei confronti della lotta di classe internazionalista non fu portata a chiarimento prima della pubblicazione, sul quinto numero della rivista, ottobre 1925, del testo collettivo La Révolution d'abord et toujours, tra i cui firmatari figurarono, oltre ai compagni della prima ora, Max Ernst, Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Denon e altri, anche i redattori della rivista politica Clarté, del periodico di filosofia marxista Philosophie e del foglio belga Correspondance. Accanto ad un'incontrovertibile condanna della guerra imperialista che i governi repubblicani e radicali della Terza Repubblica avevano intrapreso in Marocco, vi si può leggere l'esplicita affermazione. Pour nous, la France n'existe pas. Senza contraddizioni, il surrealismo si poneva, dunque, nel solco della lotta internazionalista contro la dominazione del capitale e i nascenti regimi fascisti. Nel medesimo numero, una recensione di André Breton al libro di Lev Trotsky su Lenin ribadiva la connaturata adesione del surrealismo all'ideale e alla prassi della rivoluzione permanente. Le linee direttrici sulle cui basi si era avviata tale adesione non poterono svilupparsi altrimenti che in una faticosa convivenza all'interno delle fila del PSF, pedissequamente allineato alle direttive staliniste impartite da Mosca. Benché alcune personalità di rilievo del movimento surrealista, André Breton, Louis Aragon, René Crevel, si fossero risolte ad iscriversi al partito di Place du Colonel Fabien, i contenuti e le idee espresse nella rivista dovettero subire il severo vaglio di una commissione politica e Breton, in qualità di direttore responsabile, fu ripetutamente convocato a discuterle e a dare garanzia di lealtà alla politica del Comitato Centrale. Come Breton stesso ricorda nel libro Intervista Entretien, tali colloqui avvenivano su invito personale, in un'ora assai mattutina, sia nel cortile della scuola della Rue d'Ohain, sia in una sala della Casa dei Sindacati, all'Avenue Mathurin Moreau. Sulla modalità del loro svolgimento Breton si esprime in termini non equivoci, propri ad una cocente delusione. Niente di più simile, quando ci penso, ad un interrogatorio di polizia. A dispetto di ciò, e al prezzo oneroso di un'aspra conflittualità interna, concretizzatasi nelle dolorose espulsioni combinate a Antonin Artaud, Philippe Soupeau, Pierre Naville e Roger Vitrac, la rivista proseguì sulla sua rotta intransigente e incrollabile, ospitando, nei 12 numeri usciti dal dicembre del 24 al dicembre del 29, sempre nuovi contributi e riflessioni, mescolando analisi teorica e prassi poetica, dalle trascrizioni di sogni, frutto del lavoro di documentazione del Bureau de Recherche Surréaliste di Rude Grenelle, alle opere grafiche di André Masson o Giorgio De Chirico. Dalla sceneggiatura del capolavoro cinematografico di Louis Buñuel, Un chien andalou, all'inchiesta Dall'amore al suo oggetto, apparsa sull'ultimo numero. In una sorta di ciclo fisiologico, dunque, il surrealismo si pose interrogativi profondamente umani, esordendo con l'inchiesta sul suicidio e concludendo con quella sull'amore e il suo oggetto, in coerenza al postulato baudelairiano. C'est la mort qui console là et qui fait vivre.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le front avec la gloire, nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues, qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets, j'en dirai, j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.